buona giornata. Non vi so dire nulla di quello che sta succedendo fuori perché sono veramente disgustato. C'è una situazione mondiale che è veramente di decadenza, che sta andando verso l'autodistruzione, cioè si stanno facendo tutte le scelte che si sarebbero dovute evitare, segno che siamo proprio in mano a delinquenti. Lo diceva già Sant'Agostino nella Città dell'Uomo: tolti il diritto e la giustizia, che cosa sono gli stati se non una banda di ladri? Ormai la guerra è basata sulle bugie, sulle false informazioni, sulle armi a grappolo, sui missili indirizzati contro le abitazioni civili. Insomma, è veramente un macello e io mi auguro, sono in piena comunione col Papa Francesco, questa guerra ha già cambiato il mondo e credo che porterà conseguenze molto negative sotto tutti i punti di vista, anche economici. Roba da manicomio. Come c'è qualcosa da manicomio nella liturgia di oggi? Oggi è la domenica in albis. Si dice albis perché in latino alba, albe, alle plurale femminile in ablativo, si dice albis e vuol dire le vesti bianche, perché una volta in antico il battesimo veniva dato agli adulti, comprese le loro famiglie, quindi le mogli, i bambini, venivano battezzati il Sabato Santo. Dopo una preparazione in Africa di 3 anni, a Roma di 2 anni, una preparazione catechetica. Questa preparazione che si chiamava catecomenato, cioè non battezzati, che si preparavano a ricevere il battesimo nella notte di Pasqua, durante il catecomenato avevano anche 3 scrutini, cioè 3 esami. E gli scrutini non erano esami scolastici, ma gli scrutini erano 3 momenti importanti in cui si faceva la consegna del Padre Nostro, la consegna del credo e la consegna della testimonianza. I catecumeni partecipavano all'Eucaristia fino alla omelia. Dopo l'omelia, prima della professione di fede, dovevano uscire dalla chiesa perché non erano ancora battezzati. Per 8 giorni, dal giorno di Pasqua fino alla giornata di oggi, si vestivano, mantenevano questa veste bianca, simbolo della nuova identità. E il giorno 8° lo deponevano davanti al vescovo con una consegna definitiva, perché ormai erano diventati cristiani a tutti gli effetti. Gli scrutini e la consegna della veste venivano fatti in questa domenica in albis, cioè domenica delle vesti bianche, con le vesti bianche, perché il Vangelo riporta il brano della prima conclusione del Vangelo di Giovanni, capitolo 20, in cui si dice 8 giorni dopo. La Pasqua è il punto di partenza della storia del tempo, dello spazio cristiano. E noi dal giorno di Pasqua cominciamo a misurare il tempo di 8 giorni in 8 giorni, 8 giorni dopo. Ecco perché la domenica è il settimo giorno, che richiama la creazione, ma considerando anche la domenica diventano otto, perché se contiamo anche la domenica, cioè domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, che sono otto, l'ottavo giorno. Tante volte ho detto, e anche su questo ho fatto uno studio, che l'ho pubblicato sia nel mio sito come anche nel libro Bibbia, parole, segreti e misteri, nella parte molto sintetica, mentre su una rivista, Sapienza della Croce, alcuni anni fa ho pubblicato proprio uno studio completo sull'ottavo, sul significato del numero ottavo, che nella tradizione giudaico-cristiana è il numero del Messia, 8, il numero del Messia. E quindi, essendo la giornata dell'ottavo giorno, oggi, domenica, prima domenica dopo Pasqua, quindi la seconda dopo Pasqua, si chiude il tempo, il periodo della Pasqua propriamente detta. E comincia il tempo dopo Pasqua, che arriverà fino a Pentecoste. Allora, vi dicevo che la liturgia di oggi ha a che fare anche un po' con il manicomio. Vediamo in che senso. La denominazione esatta di questa domenica, dall'anno 2000 in poi, è la seguente. Domenica seconda di Pasqua, cioè della Divina Misericordia. Giovanni Paolo II, il 30 aprile dell'anno giubilare 2000, beatificò una suora polacca, suor Faustina Kowalska, che fu promotrice fin dal febbraio del 1931 di questa festa della misericordia, che il Papa stabilì doversi celebrare la seconda domenica dopo Pasqua. Per questo si chiama domenica seconda di Pasqua, ovvero domenica della misericordia. Quando questa suora cominciò a, come dire, a sragionare di apparizioni di Cristo che le chiedevano di istituire la festa sulla misericordia, la Chiesa la guardò con sospetto, perché quando ci sono cosiddette rivelazioni private bisognerebbe aprire una sezione apposta dei manicomi e ricoverarli dritti, 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 dritti. Quindi, nel 1959 la Chiesa proibì la diffusione delle rivelazioni di questa suora Faustina Kowalska. Con l'avvento del Papa polacco si trasformò tutto, perché lui non solo diffuse questa devozione nella sua diocesi di Cracovia, ma la fece estendere a tutta la Polonia. Quando divenne Papa la estese a tutta la Chiesa e beatificò la suor Faustina mettendola sugli altari. Ora, questo Papa, che Arturo Paoli definisce il grande morto e lo dichiara responsabile di enormi misfatti, non materialmente fatti da lui, ma per quello che ha fatto con gli accordi che ha preso, con la tutela che ha dato, con la connivenza che ha avuto con personaggi come Bush, come l'altro presidente dell'America, l'attore. non mi ricordo il nome, ma tanto questo cosa vuol dire, non vuol dire nulla questo. Lo cita, lo dice espressamente lui, non è una mania mia, come il suo Bush, povero Bush, che ha portato l'umanità nella disumanità con la guerra del Medio Oriente in Iraq, e dice che l'Occidente, dice sempre Arturo Paoli, che l'Occidente finirà in un bagno di sangue, lo scrive nel suo diario, che l'Occidente finirà la sua corsa in un bagno di sangue, in una terra dell'Occidente che confina con l'Oriente, e finirà in Oriente. A me sembra che stia parlando dell'Ucraina, perché l'Ucraina è una terra dell'Occidente che confina con la Russia, che confina con l'Oriente. E questo lo fece 13 anni fa, lo disse e lo scrisse. Diario di fratello Arturo, e vi garantisco che vi sono delle cose, mi fanno accapponare la pelle, nel senso di come quest'uomo avesse proprio una chiarezza. Io non mi meraviglio, perché soltanto chi non conosce i profeti si può meravigliare, perché noi abbiamo i criteri e gli strumenti, e Arturo Paoli aveva questi strumenti, aveva la parola di Dio e aveva la libertà del cuore, per cui leggeva gli avvenimenti e li leggeva nella direzione giusta. Definisce Berlusconi il lacchè di Bush. Quest'uomo era veramente attento a tutti gli avvenimenti, piccoli e grandi, e spazia da tutte le parti. E addirittura nel 2006 lui dice, quando dice che l'Occidente finirà in un bagno di sangue, questa è una profezia. Quindi aveva chiaro di che cosa si trattasse. Non significa che lui stava anticipando il futuro, significa che lui vedeva con chiarezza come sarebbero andate le cose, perché le premesse erano quelle, ed è quello che stiamo vivendo anche ora. Quindi questo Papa, il polacco, a cui poi è seguito il pastore tedesco, che furono tutti presi da questa visionaria, che di fatto Faustina Kowalska era la segretaria di Gesù, perché Gesù le dettava, scriveva. Cioè Gesù le dava gli ordini e diceva scriva questo, scriva quest'altro. Ma siamo matti, riduciamo, se c'è come pensiamo noi il divino, noi lo riduciamo ad una banalità veramente, veramente vergognosa. Io non ho nulla contro questa suora. Dico che bisognava metterla al suo posto e dirle di smetterla di fare da segretaria, di credersi la segretaria di Gesù Cristo e di lasciar perdere tutte queste apparizioni che poi dicono sempre la stessa cosa: penitenza, 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 sacrificio, 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 che sono aberrazioni. Io capisco, le penitenze arrivano, tu le prendi e le vivi, ma andarle a cercare è contro la volontà di Dio. Dio ci ha creati perché fossimo felici. Lo stesso Vangelo significa una notizia che porta gioia. E come può portare gioia se uno si deve flagellare continuamente? Ma siamo masochisti. Cioè io non ci capisco, non ci capisco, lo vedo molto chiaro, però non riesco a capire questa mania della sofferenza ricercata come strumento di salvezza. Ma non è così, il Vangelo non c'è niente di tutto questo. Fate penitenza, dice Gesù. Non soffrite, soffrite, soffrite. Fate il soffritto piuttosto. Perché qui siamo veramente fuori dalla storia, siamo fuori dalla... come dire, non riduciamo tutto a un fenomeno da baraccone. Noi siamo consapevoli, non c'era bisogno di istituire una Domenica della Misericordia. Primo, tutta la messa è il sacramento della misericordia, perché tutta la struttura della messa è centrata nella misericordia. La natura di Dio è la misericordia, Gesù è la misericordia, lo ha vissuto in tutta la sua vita, l'ha estesa a tutti coloro, a tutte le persone che ha incontrato. E allora non abbiamo bisogno di ulteriori, di dare incremento. Io so che si sta diffondendo anche quell'immagine di quel Cristo così vestito di rosa, che sembra un bambolotto, sembra la Barbie, dico, con i raggi di sole di qua e di là, e lui con la barbetta ben fatta che è andata anche dal truccatore. Ma scherziamo, Gesù è un ebreo, non è il figlio del re di Svezia, tutto boccoloso e tutto seducente. Ma scherziamo, ragazzi, ma io non capisco. D'altra parte capisco che questo Papa, il Papa polacco, il Papa morto, come dice Arturo Paoli, aveva un concetto della fede e della religione molto 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 terra terra, nel senso che era devozionale, devozionistico all'esasperazione. Per esempio, tutte queste apparizioni sono la prova che non sono vere, per un semplice motivo: che la Chiesa ha sempre diffidato dell'eccesso delle rivelazioni e delle apparizioni. Tant'è vero che davanti a un centinaio, più di centinaio di Vangeli, ne ha scelti quattro che sono sobri. Ha eliminato tutti gli altri, che oggi noi chiamiamo apocrifi e che studiamo lo stesso perché sono interessanti, proprio per questo criterio, perché in quei Vangeli c'era una sovrabbondanza di miracolistico, che è banalizzare Dio, banalizzare Gesù, insomma. Io dico, possibile che si debba concepire un Dio che vada avanti e indietro tra il cielo e la terra, va in ascensore, a piedi scalzi, che ci sembra più un turista sfaticato che una seria divinità? Se Dio deve essere questo, io lo rifiuto. E guardate che all'origine di tutti questi, per esempio il Corpus Domini, lo vedremo fra sei settimane, che all'origine del Corpus Domini c'è una suora francese che impone questa festa, poi tutti gliele vanno dietro, perché poi c'è il miracolo di Bolsena, è giù con questi miracoli. Ma possibile che non hanno ancora capito che i miracoli non possono avvenire? Perché nel momento in cui Dio ha accettato l'umanità e Gesù è morto in croce, Dio ha ceduto terreno. Si è messo davanti gli uomini, quindi gli uomini e le donne, l'umanità, e quindi ha dovuto fare spazio. E Gesù, di fronte al grido "scendi dalla croce", cioè "fai un miracolo e noi ti crederemo", Gesù è rimasto in croce. Noi abbiamo un concetto sia di miracolo, sia di Dio, sia di divinità, di tutte queste storie. Qui abbiamo un concetto utilitaristico, cioè che ce ne viene qualcosa, perché se fai miracoli ne possiamo anche approfittare. Meno male a questo punto che tutti quelli che dicono di avere delle visioni non hanno un papa del proprio villaggio, perché veramente saremmo sommersi di tutti i papi che farebbero santi e sante tutti quelli che invece di occuparsi di apparizioni dovrebbero fare una vera e profonda cura, più che neuro, una cura psichiatrica pura, perché significa che hanno una coscienza e una conoscenza molto infantile e hanno bisogno dei fatti straordinari e misteriosi. Questo è una regione pagana di buon mercato. Gesù, dopo Gesù non ci possono più essere rivelazioni. E lo dice anche la dottrina ufficiale della Chiesa, che è il catechismo, che è quello che chiamano catechismo. Gesù ha chiuso, con Gesù si chiude la rivelazione. Nulla può essere aggiunto, nulla può essere tolto. Detto questo, vediamo di vedere che cosa avviene. Dunque ci troviamo nella settimana che conclude l'ottava di Pasqua. Che cosa è avvenuto? A Pasqua noi abbiamo sperimentato la vita. Notate, non parlo di risurrezione, perché è molto complicato. Noi abbiamo sperimentato la vita. Detto in termini più comprensibili, anche se forse più negativi, noi abbiamo sperimentato che la morte non è l'ultima parola e che abbiamo preso coscienza di una presenza dentro di noi e attorno a noi, di una presenza particolare, quella presenza che è lo Spirito di Gesù, l'insegnamento di Gesù, il Vangelo di Gesù. Quindi a Pasqua noi prendiamo atto che Gesù porta la vita senza nostra partecipazione. Cioè noi a Pasqua siamo passivi, siamo liberati, cioè siamo votati alla vita, ma per un atto di amore e di benevolenza, di misericordia da parte di Dio. A Pentecoste noi prenderemo coscienza di questo, che avviene a Pasqua fino ad oggi, e la sceglieremo come criterio della nostra vita. Avete capito qual è la differenza? A Pasqua siamo liberati, a Pentecoste noi scegliamo la libertà. Mentre a Pasqua la riceviamo come dono, a Pentecoste, cioè dopo 50 giorni, noi abbiamo la consapevolezza di avere un compito, una missione che si chiama pace. Dunque, pace e libertà. Dunque, a Pasqua noi riceviamo, a Pentecoste noi scegliamo. A Pasqua una massa di schiavi viene liberata, a Pentecoste, con il dono della legge, nasce un popolo che non è più una massa di schiavi. La differenza però con gli ebrei è abbastanza marcata. Gli ebrei devono attraversare il deserto. Noi oggi camminiamo spinti, come ci dirà la seconda lettura, dallo spirito del risorto. Una voce sentii da dietro, udii da dietro, che mi diceva. La voce nel Nuovo Testamento viene da dietro, cioè non impone, ma suscita, incoraggia, spinge, non tira, stando davanti, ma spinge. Spinge affinché ognuno possa valutare le proprie forze e metterle in atto tutte. Siamo dunque in questo giorno nell'inizio di un qualcosa che è veramente importante e che ci porta ad una dimensione del cristianesimo che non è banale, ma ci fa capire come la nostra responsabilità sia ben riposta, perché senza di noi non si combina nulla nella storia, e anche Dio è con le mani legate perché è rimasto crocifisso. Quindi la celebrazione dell'Eucaristia non è un rito iniziatico, ma lo spazio è il tempo in cui Dio si lascia imprigionare perché anche noi possiamo accedere alla risurrezione di Gesù. Noi siamo nati per essere vivi. Se vi ricordate Luca 5, dice Gesù a Pietro: non tu sarai pescatore, ma tu sarai pescante pietre vive. Pescante pietre vive. Cioè, bello, differente tutto questo. Zogron, non pescatori che tirando il pesce fuori dall'acqua lo fa morire, ma usa il verbo zograo, zogro, che è il verbo che si usa per la caccia con l'arco, quindi ferisce ma non uccide. Se noi siamo in questa dimensione, vuol dire veramente che possiamo fare un'enormità di cose, possiamo rivoluzionare il mondo, possiamo cambiarlo come una calza, possiamo girarlo come vogliamo, ma lo faremo sempre nel rispetto della giustizia e dei diritti di ciascuno. Iniziamo allora con l'antifona d'ingresso, utilizzando l'antifona di Prima Pietro, capitolo 2, versetto 2. Come bambini appena nati, desiderate il genuino latte spirituale, vi farà crescere verso la salvezza. Alleluia. Spirito Santo, tu susciti nella Chiesa figlie e figli, con un cuore solo e un'anima sola. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ispiri la comunione dei beni come segni del risorto che dona se stesso. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci sproni a farci carico dei bisogni degli altri per eliminare il bisogno. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu celebri in noi e con noi l'eternità della misericordia del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu susciti la casa di Aronne, Israele, a temere il Signore, il suo unico Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai conservato per la Chiesa Cristo, pietra scartata dai costruttori. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei la fonte battesimale che genera figli di Dio e figli dei comandamenti. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu custodisci noi nella vittoria della fede in Cristo che sconfigge il mondo. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu rendi testimonianza al risorto con l'acqua e il sangue dei sacramenti. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei la fonte della gioia che ci fa vedere il Signore in mezzo a noi. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'alito del Signore risorto che ci rimette i peccati e ci dona la vita. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu alimenti la nostra fede perché non abbia bisogno di vedere per credere. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu preservi la nostra fede perché invochi, come Tommaso, mio Signore e mio Dio. Veni, Sancte Spiritus. In questa domenica, della domenica in albis, una volta che i battezzati deponevano le vesti, iniziava proprio una settimana di sperimentazione. Ora potevano cominciare a sperimentare quello che hanno ricevuto e anche loro incamminarsi verso la Pasqua per ricevere il dono della parola, quella parola che ci costituisce in popolo. La differenza tra popolo e massa è proprio questa: la massa è amorfa, non ha consapevolezza, la massa non ha identità, mentre il popolo ha una precisa identità. Entriamo nell'ascolto della parola segnandoci con il segno della croce. Beshem Ahav Ve'aben Veruach Kodesh Elohim Echad Amen. Invochiamo la paternità di Dio affinché nella persona di Gesù possa darci la luce necessaria e la forza indispensabile per poter camminare nella direzione della proposta del Vangelo che è il regno di Dio. Signore risorto, tu sei l'agnello immolato che prendi su di te il nostro peccato. Kyrie eleison. Cristo Gesù, Figlio unigenito del Dio vivente, che doni il tuo Spirito alla Chiesa, Christe eleison. Signore Gesù, che vieni a noi con acqua e sangue per darci la redenzione sacramentale, Pneuma eleison. Ci raccogliamo per portare tutti insieme chi siamo, come siamo, dove siamo, con tutte le persone che affollano il nostro cuore, e ci rimettiamo nelle mani di Dio, anzi buttiamo sul suo cuore tutto quello che vogliamo, perché ne abbiamo diritto. Ne abbiamo un diritto innato a Pasqua. Le famiglie, il mondo, le popolazioni dell'Ucraina, tutti i migranti sparsi nel mondo, tutti coloro che anelano alla vita e che sono sotto le torture, sotto le violenze, sotto le guerre. Preghiamo. O Padre di misericordia, che in questo giorno santo raduni il tuo popolo per celebrare il memoriale del Signore morto e risorto, e fondi il tuo spirito sulla Chiesa perché rechi a tutti gli uomini e le donne l'annuncio della salvezza e della pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta in tutto il periodo pasquale, cioè da oggi fino a Pentecoste, sarà tratta dal libro degli Atti, proprio perché il libro degli Atti sono il Vangelo degli Apostoli, o se volete il Vangelo dello Spirito Santo, così come i Vangeli sono gli Atti di Gesù. Troviamo che la continuazione di Gesù sono proprio gli Apostoli, cioè noi ci sostituiamo alla... rendiamo visibile la presenza di Gesù attraverso la nostra vita. Lettura, prima lettura tratta dagli Atti, capitolo quinto, che è un sommario, cioè una breve sintesi della vita della prima comunità cristiana immediatamente dopo gli eventi pasquali. I sommari ritmano i primi capitoli del libro degli Atti. I più importanti sono tre, che la liturgia riporta oggi, ciascuno per ogni anno liturgico. L'anno A, l'anno B e l'anno C riporta i tre sommari. Quello di oggi e dell'anno C è Libro degli Atti, capitolo quinto, versetti 12-16. Quindi è il terzo sommario che mette in evidenza il potere di guarigione degli apostoli. E qui bisogna capirlo bene, altrimenti andiamo a finire veramente nella farsa. Cosa vuol dire che gli apostoli fanno gli stessi miracoli di Gesù? Cosa vuol dire che gli apostoli guariscono gli ammalati, eccetera, eccetera? Cioè è un modo orientale per dire che gli apostoli sono il prolungamento dell'attività taumaturgica del Signore. Attività taumaturgica non vuol dire per forza che fanno cose straordinarie, ma è una attività di accompagnamento, prendersi cura. Mentre prima era Gesù che faceva tutto, adesso sono gli apostoli. Gli apostoli sono coloro che rendono presente e visibile nel mondo della storia la presenza invisibile di Gesù. Il Vangelo ci dice che ai malati è sufficiente toccare il lembo del mantello di Gesù, come per esempio in Marco 6:65, per essere guariti. Vi ricordate l'emorragista, la donna che soffriva di flussi di sangue e diceva tra di sé: basta che mi avvicino e riesca a toccare il lembo del suo mantello. Adesso nel libro degli Atti non serve toccare il lembo del mantello, ma è sufficiente che l'ombra di Pietro tocchi il malato per essere guarito. Vedete come questa esagerazione voglia dire che gli apostoli sono veramente i discepoli di Gesù? Cioè, mentre Gesù toccava gli ammalati, qui Pietro non deve nemmeno toccare. Si mette in evidenza, cioè, una cosa, una potenza straordinaria per dire che ci troviamo di fronte ad un vero e autentico discepolo. La Chiesa non è altro che Gesù prolungato nel tempo affinché possa continuare la sua opera di liberazione. Gesù non ha mani ma ha le nostre mani, non ha piedi ma ha i nostri piedi, non ha più la parola perché ha la nostra parola, non ha lo sguardo perché ha i nostri occhi, e via di seguito. Gesù agisce attraverso di noi. Per questo io dico spesso che noi siamo la credibilità di Dio, rendiamo Dio credibile. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 5. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, cioè nel cortile del Tempio. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Guardate la natura del sommario, tutti venivano guariti, no? Tutti, che sono delle esagerazioni volute proprio per dare importanza a quello che sta avvenendo. Cioè sta avvenendo una trasformazione. Mentre i capi se ne guardavano bene stando lontano, la folla, il popolo, andava dietro agli apostoli così come andavano dietro a Gesù. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Salmo responsoriale, Salmo 118-117, è il Salmo conclusivo del gruppo di cinque salmi che costituiscono il cosiddetto Allel Pasquale, cioè inno di lode, di gloria a Dio nel tempo pasquale, che si canta nella veglia, nella cena della veglia di Pasqua. Qui logicamente abbiamo alcuni versetti. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore Dio. Egli ci illumina. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Questo salmo è stato scelto perché tutta l'ottava di Pasqua, dal giorno di Pasqua fino ad oggi, è considerata un giorno solo. Per questo si dice per tutta la settimana il versetto di questo Salmo, il versetto 24. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, dei 27 libri che compongono il Nuovo Testamento, scritta alla fine del primo secolo, quindi intorno all'anno 100, 110, 115, è il libro di una visione, avuta, si dice, la tradizione, da Giovanni, l'Evangelista, nell'isola di Patmos, dove era esiliato. La parola Apocalisse oggi per noi vuol dire qualcosa, descrive qualcosa di disastroso, no? È un'apocalisse, arriva l'apocalisse, cioè la fine del mondo. Nella Bibbia invece ha un significato diverso, nella Bibbia ha il significato di rivelazione, apocalipto, apo da sotto, calipto, nascondo, quindi da togliere dal nascondimento, cioè rendere manifesto, rendere chiaro. Quindi l'Apocalisse è qualcosa di chiaro, è qualcosa di grandioso, è una visione straordinaria. È una visione che l'autore ha nel giorno del Signore. Dunque è durante una liturgia eucaristica, è un'esperienza mistica che l'autore ha. Egli contempla il figlio dell'uomo, è l'espressione presa in prestito dal profeta Daniele del secondo, primo secolo avanti Cristo, e nella sua duplice realtà di appartenente al mondo umano e appartenente al mondo divino. Questa visione di quest'uomo, del figlio dell'uomo, lo svela come di stirpe sacerdotale, perché ha un abito che va fino, un abito bianco che va, che lo copre fino ai piedi, e nello stesso tempo è anche di stirpe regale, perché ha una cintura preziosa attorno ai fianchi. Egli ha il potere di reggere la storia, che guida con discrezione. La sua voce infatti non è davanti, non chiama davanti, cioè non tira, ma da dietro, perché spinge, incoraggia e sostiene, rafforza. La parola di Dio spinge da dietro, perché non si sostituisce alla nostra libertà, alla nostra decisione, ma indirizza e sostiene. Colui che ha vinto la morte ora è il vive sempre, sempre, e a differenza di Giovanni, che davanti a lui cade come morto, noi con lui osiamo alzare il nostro cuore e intonare il canto dell'abbandono filiale, che trova il suo vertice nell'incontrare, nell'invocare Dio come Padre nostro. Ecco qual è la novità. Noi adesso possiamo camminare con la forza che c'è in noi del risorto, che vive in mezzo a noi e l'Eucaristia diventa il nutrimento per questa nuova scoperta, per questa nuova rivelazione. Dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, cioè l'esilio perché era cristiano. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, cioè a tutta la chiesa, sette chiese a tutta la chiesa. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, ci troviamo di fronte ad una descrizione immaginifica che parla per enigmi, per probabilmente per non farsi capire, per non farsi comprendere da quelli che gli erano attorno, probabilmente ostili. Qui abbiamo tantissime reminiscenze di collegamento con l'Antico Testamento e con la tradizione giudaica, però non abbiamo tempo per approfondire tutto. Il Vangelo invece in questa domenica ottava di Pasqua è uguale per tutti e tre gli anni, quindi tutti gli anni si legge questo Vangelo, che è tratto da Giovanni 20, 19, 41 e riguarda l'apparizione di Gesù agli apostoli nel Cenacolo, anzi le due apparizioni, la prima con Tommaso, la prima senza Tommaso e la seconda con Tommaso. Il brano di oggi è la prima conclusione, voi sapete, siamo al capitolo 20, che il capitolo 21 è un'aggiunta posteriore, quella della professione di fede di Pietro, che Simone mi ami tu più di costoro, sì Signore, sì, ti amo, ti voglio bene, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, via di seguito. Il risorto trasmette i suoi poteri di rappresentanza agli apostoli, cioè li nomina e gli dà il potere di rappresentarlo. E le caratteristiche della fede scaturita dalla risurrezione che ne mette in evidenza lo spogliamento totale. Durante la vita terrena gli apostoli hanno sperimentato un uomo, ora invece si trovano alle prese con uno che entra ed esce attraverso i muri, che però non è un fantasma. Ecco un altro modo orientale per dire che la presenza di Gesù non è più una presenza fisica, ma è una presenza reale ma mistica, e quindi c'è un passaggio di potere, perché andando nella storia noi possiamo renderlo visibile e presente attraverso la nostra credibilità, attraverso la nostra parola, attraverso la capacità nostra di fare miracoli. Se non facciamo miracoli è perché la nostra fede non è sufficiente, o quantomeno quella che noi chiamiamo fede è una religione da strapazzo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, cioè di Pasqua, il primo della settimana, in greco è il primo dei sabati, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Disse Gesù, disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, vedete il ritmo delle apparizioni, sono 8 giorni dopo, per giustificare la domenica come gli ebrei giustificavano il sabato. Addirittura per gli ebrei il sabato è creato da Dio nella creazione, il 7° giorno si riposò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Vedete il parallelismo? È identica alla prima parte, con piccole variazioni. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tenti la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gli disse Gesù: perché mi hai veduto? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, come noi. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni. Notate, non dice miracoli, dice segni, che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se avete notato nella prima lettura, con tutta la folla che accorreva presso gli apostoli, addirittura dalle città vicine portando gli ammalati per farli guarire, ci dice che ci troviamo in un'epoca in cui siamo lontani dai fatti della persona di Gesù, una catechesi lontana negli anni, con lo scopo di suscitare attenzione e stupore in chi ascolta e quindi di far sperimentare oggi, qui e adesso, la figura e la persona di Gesù. In effetti ci troviamo a circa 60 anni dalla morte di Gesù e cambiano le dinamiche, cambiano le prospettive, cambia l'esperienza. Mentre prima si sperimentava la persona fisica di un uomo e per poter incontrare lui bisognava per forza incontrarlo, toccarlo, parlare, mangiare, brigare, dire, fare, baciare, amare, tormentare, eccetera, tutto quello che volete. Adesso dobbiamo fare uno sforzo e possiamo incontrare Gesù senza spostarci di un millimetro da dove siamo, e lo possiamo sperimentare e visitare stando nei nostri, ciascuno al proprio, nel proprio luogo, nel proprio posto, perché è una presenza diffusa che non è trattenibile fisicamente. Non sappiamo se Luca sia riuscito nel proprio intento, però sappiamo che oggi anche noi ci troviamo nelle stesse identiche condizioni, per cui possiamo pensare che Luca abbia scritto appositamente per noi per spronarci a non scoraggiarci. L'uditorio di Luca non sono soltanto i suoi contemporanei, ma sono tutti i discepoli che nella storia successiva avrebbero scelto Gesù come maestro ed essi stessi come discepoli suoi per camminare dietro di lui. È evidente che intorno alla fine del primo secolo il messaggio dei cristiani, oltre ad essere ostacolato, era, come dire, si diffondeva, ma nella indifferenza della quasi totalità delle persone. Quindi l'evangelista ha lo scopo di non avere paura, di non temere l'indifferenza in cui versa il messaggio di Gesù, e non avere timore, assolutamente non avere paura dello stato comatoso in cui si è ridotta la Chiesa oggi a causa di scandali vergognosi, antichi, nuovi, compresa la guerra, di coloro che avrebbero dovuto tutelare la credibilità di Dio e l'onorabilità della Chiesa stessa. Non possiamo gettare la spugna perché vi sono scandali. Anzi, proprio perché ci sono gli scandali che Gesù definisce inevitabile, noi dobbiamo assumerci l'impegno di essere ancora più coerenti, sperando contro ogni speranza. La seconda lettura tratta dall'Apocalisse, riporta alcuni versetti dell'introduzione del libro dello stesso nome, l'ultimo della Bibbia cristiana che chiude la rivelazione scritta. I libri del Nuovo Testamento non si trovano nella Bibbia ebraica, questi 27 libri non ci sono i Vangeli, perché è la Bibbia che viene dopo Gesù, che è stata aggiunta dopo l'esperienza di Gesù. In questo ultimo libro, che è il libro conclusivo della rivelazione, si descrive una visione, chiaramente una visione mistica, un uomo che è assorto in meditazione e che probabilmente durante la celebrazione eucaristica, dice infatti il testo, fui rapito nello spirito del giorno del Signore, e genomen en pneumati en te curiache chemera, nel giorno del Signore. La liturgia è il luogo della contemplazione, non è il luogo della recitazione. è il luogo, la liturgia della visione. Dovremmo creare le condizioni per vedere il volto di Dio. E spesso abbiamo detto che la liturgia, citando il cantico dei cantici e parafrasandolo, l'Eucaristia è il bisogno di Dio di vedere il volto della Chiesa orante e di vedere la bellezza delle opere da lei fatte. Dunque, il pane, il vino, la parola, la testimonianza sono gli strumenti attraverso i quali noi possiamo vedere, incontrare, sperimentare il Signore che è vivo, la cui voce ci giunge da dietro. Udii dietro di me una voce potente. Apocalisse 1:10-11. La voce non è davanti, ma dietro, perché il suo compito, come ho già detto, non è tirare, non è forzare, ma spingere, spronare, sostenere, accompagnare, incoraggiare, ma anche difendere. Questo è prendersi cura. L'assemblea eucaristica è la comunità di cui Gesù stesso si prende cura. Dio non è mai invasivo o sostitutivo, invadente o imperativo, egli è discreto, sta alla soglia e bussa. Non entra l'imperio. Con gli apostoli si poteva permettere di passare attraverso i muri, con noi invece bussa, perché è estremamente rispettoso della nostra libertà. L'autore però vuole sottolineare un aspetto della novità del vivente, simboleggiato anche dalle 7 menorah a 7 bracci. Vide dei 7 candelabri con 7 bracci. Queste 7 candelabri, 7 braccia, che sono la menorah che si trovava nel Tempio, che ha 7 candelieri, 7 candele, insomma, una serve per accendere, che si chiama il servo, e le altre 6 per indicare diverse cose. Indica la settimana della creazione, 6 giorni più 1, indica il volto umano delle persone, perché in ogni volto umano vi sono 7 aperture, vi sono 2 occhi e 2 orecchie e 2 narici che fanno 6, più la bocca che fanno 7. Ma nello stesso tempo la menorah con 7 bracci è il simbolo di un albero, l'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza che si trova nel giardino di Eden. La menorah è estremamente simbolica. Io da 50 anni uso la menorah sul mio altare e dovunque sono sempre andato mi sono sempre portato con me la menorah che sta sul mio altare per ricordarmi sempre che Gesù viene dall'Oriente, che io vengo dall'Oriente e che ho poco da spartire con l'Occidente, perché tutta la mia formazione, tutta la mia crescita, la mia fede proviene da Oriente. E allora queste menorah a 7 bracci sono 7 candelabri con 7 bracci. 7 per 7 fa 49, e 49 sono le 70 settimane di anni, 490 anni, previsti da Daniele per l'avvento, l'arrivo del Messia. Quindi il protagonista, vestito da sommo sacerdote con un abito lungo che arriva fino ai piedi, e cioè simile al sommo sacerdote che celebra la liturgia, nel Tempio, alla vista dei candelabri e del figlio dell'uomo, come Mosè, cade per terra e si copre la faccia, perché vedere Dio è morire. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Non temere, io sono il primo e l'ultimo, è il vivente. Ero morto, ma ora sono vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Il tema delle chiavi della morte e degli inferi noi l'abbiamo visto diverse volte, che è la tradizione riportata dal Targum, cioè dalla traduzione Neofiti di Genesi 30:22. Dio si ricordò anche di Rachele, Dio la esaudì e la rese feconda, secondo cui Dio ha trattenuto, secondo questo intervento, questo Targum, Dio ha trattenuto per sé quattro chiavi nell'atto di consegnare il creato all'umanità. E le quattro chiavi sono nelle mani di Yahweh, Signore dei secoli. Esse non sono affidate a nessuno, nemmeno a un angelo, a un serafino. La chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, la chiave dei sepolcri, cioè della vita e della morte, e la chiave della sterilità. E poi spiega il senso di queste chiavi. E qui l'autore dell'Apocalisse dice: io sono il vivente e ho le chiavi della morte e degli inferi. La reminiscenza tra Mosè e Daniele, l'origine della storia di Israele e la fine della stessa, vedete come si ricollegano? All'inizio dell'Esodo, in Esodo 3, Mosè cade a terra per non vedere Dio perché muore, perché vedere Dio è morire. Alla fine della storia, della rivelazione, Giovanni cade a terra perché ha timore di vedere Dio. E colui che è davanti a lui lo incoraggia. Mentre nell'Antico Testamento Dio dice: tu non puoi vedere, ti farò vedere da dietro, ti farò vedere la mia gloria, ma non potrai vedere il mio volto. Adesso invece il vivente gli dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il vivente. Quindi non c'è più paura di incontrare Dio. Era morto e adesso è vivo, ma è anche sorgente di vita, perché egli tiene per sé la chiave della morte degli inferi, come Yahweh aveva riservato per sé, dopo aver consegnato tutto il creato ad Adam ed Eva, la chiave della vita, della sterilità, la chiave del nutrimento, la chiave dell'acqua, della pioggia e della siccità. La novità che l'autore dell'Apocalisse intende sottolineare è di un immenso impatto teologico. Anche davanti al vivente si cade come morto, così come davanti a Yahweh, di cui il vivente possiede le stesse caratteristiche. Se si cade come morte davanti al Dio di Mosè e si cade morto davanti al vivente, vuol dire che sono simili, che ora questo potere delle chiavi le trasmette ai discepoli, come vediamo nel Vangelo, che raggruppa in sé il racconto di due apparizioni che sono costruite con lo stesso schema, con lo stesso canovaccio. Queste sono due apparizioni ufficiali, una al gruppo degli apostoli senza Tommaso e una al gruppo completo, compreso Tommaso. I due resoconti hanno molti elementi comuni e quasi la stessa struttura. quasi uno schema di apparizione, si direbbe che serve come schema per la predicazione, per la catechesi. Siamo nel giorno ottavo. Nella tradizione giudaica prima e cristiana poi, il giorno ottavo è il giorno del Messia Re, che viene intronizzato nella festa delle capanne di Sukkot. Quindi per noi ha un valore cristologico. Celebrare l'Eucaristia nel giorno ottavo non è un capriccio, ma una necessità, se vogliamo dare un'impronta cristologica a quello che noi celebriamo. La messa non è un sbrigarci, toglierci il pensiero del precetto per non fare peccato. Questa è una ignominia. Ormai noi, ne sono sicuro e lo vedo, abbiamo superato il concetto del precetto. Celebrare l'Eucaristia è rendere necessaria la trasformazione eucaristica del mondo. Significa impegnarsi per trasformare il mondo in pane che si spezza e in vino che si offre. La cristologia, cioè la dimensione della vita di Gesù, la cristologia vuol dire che ciò che celebriamo è un atto di Cristo. Noi dovremmo avere la consapevolezza che la domenica, quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando noi ascoltiamo la parola come assemblea, non importa se presenti o presenti assenti, in qualunque modo noi siamo presenti, noi rendiamo visibile e presente il Cristo non solo nell'assemblea ma anche nella storia. Nel testo che porto della seconda domenica, alla pagina 13, c'è tutto uno schema delle due apparizioni, perché sono proprio quasi uguali, tranne la parte centrale quando Gesù dà il mandato missionario con il dono dello Spirito: ricevete lo Spirito Santo. E detto questo soffiò su di loro e disse: non è lo stesso gesto creativo di Dio nella Genesi 2, quando Dio soffia sul pupazzo che ha creato con la polvere del suolo e viene fuori Adamo, e poi da Adamo viene Eva? Che cosa fa Dio? Insuffla il suo spirito. Insuffla il suo spirito per renderlo partecipe della sua vita. Secondo gli antichi, l'animo, lo spirito risiede nell'alito, no? E nello stesso tempo gli dice: ricevete lo Spirito Santo, cioè diventate miei plenipotenziari, vi autorizzo a rappresentarmi. Ma per rappresentarlo dobbiamo essere cristologici, cioè dobbiamo avere la coscienza di rappresentare il Cristo. E a Tommaso dice: se tu non fai l'esperienza non solo fisica, ma devi fare l'esperienza spirituale, mistica. Beati coloro che crederanno senza aver visto. Allora vuol dire che la fede si basa sulla fiducia, e se si basa sulla fiducia è simile all'amore, perché quando due si amano sono imbrigliati esclusivamente nella fiducia, non nel sospetto, non nel limite, ma nella fiducia totale. E la fiducia è affidarsi all'altro, che poi si traduce concretamente nel vivere con l'altro, per l'altro, reciprocamente. c'è un altro schema che secondo me Giovanni 20, questo è il racconto di oggi, è da mettere in evidenza insieme a confronto con Luca 24, 36, 49, che è l'incontro con le donne. È da mettere a confronto con Luca 24, 36, 49, dopo l'incontro con i discepoli di Emmaus, che c'è descritta in Luca un'altra apparizione ai discepoli, dove dice quasi le stesse cose: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Detto questo mostro loro le mani e i piedi. Gesù mangia davanti a questo momento, da questo momento Gesù non mangia più con loro, ma mangia davanti a loro, quasi a sottolineare la differenza della presenza. È il giorno di Pasqua, è la sera che introduce la notte, siamo nel contesto pasquale, quindi c'è un richiamo all'Egitto. Nella notte di Pasqua, e Gesù, in sostanza l'autore ci dice che la notte è testimone degli eventi di Dio e delle debolezze degli uomini. Gli uomini si nascondono di notte, Gesù si rivela inserendosi nella tradizione del suo popolo, che di notte ha sperimentato l'intervento di Dio e la sua salvezza dalla schiavitù, la sua liberazione. Le porte sono chiuse per paura dei giudei. Ecco la paura. Di notte la paura aumenta perché le ombre si ingigantiscono. Tipico dei bambini che vogliono dormire con la luce accesa, con una penombra, perché hanno paura della notte, perché la notte fa sognare fantasmi e personaggi misteriosi che si ingigantiscono per la nostra fragilità. Gli apostoli si rendono conto che l'ambiente dove sono cresciuti e hanno vissuto è diventato ostile, perché hanno fatto una scelta diversa da quella della maggioranza. E allora devono, non seguono più la religione ufficiale e tutti li guardano con sospetto. Hanno scelto di seguire Gesù, che addirittura loro professano come Messia, e per questo vengono perseguitati. Lo stesso autore dell'Apocalisse si trova in esilio perché è punito. L'opposizione sinagoga-chiesa ora è al top, è al completo, è al massimo della sua contrapposizione. C'è stato per gli ebrei il concilio di Yavin che ha scomunicato tutti i cristiani. Di notte la paura rende insicuri e più vulnerabili, più incerti, specialmente se manca un punto di riferimento. Anche Nicodemo, vi ricordate, per paura dei giudei andava da Gesù di notte. E Gesù venne. Bello, mi piace questo venne. Giovanni, che normalmente usa il presente storico, Gesù dice, Gesù fa, Gesù prega, Gesù di qua, Gesù di là, Gesù mangia, cioè, qui il passato remoto, il tempo della narrazione. Venne, stette in mezzo e disse, venne, stette, disse. Notate come è ritmico questo, no? Il Signore esce dal suo sepolcro e si ferma in mezzo a loro, come era stato crocifisso tra due ladroni ed era in mezzo. Anche questa notte di salvezza Gesù stette in mezzo, che è un esplicito richiamo al giardino di Eden. È la Pasqua del Signore, dice il cronista dell'Esodo, la notte, di notte, è la Pasqua del Signore. cioè in quel spazio di tempo in cui tutto si ingigantisce e la paura regna sovrana, ecco che le tenebre si squarciano e la Pasqua del Signore. Per l'umanità inizia un'alba nuova, ma inizia nella più estrema fragilità. C'è un nuovo albero di vita, c'è un nuovo albero che non è più un albero, ma adesso è la persona stessa del Signore, che però deve essere resa visibile e percepibile e palpabile. L'annuncio che dà Gesù è una parola, pace, in ebraico Shalom Lechem, pace a voi, Shalom Lechem, pace, Shalom, che fa parte anche del nome Salomone, ed è la beatitudine che Gesù ci ha lasciato, una delle più importanti. Beati i poeti della pace, cioè gli inventori, i costruttori, gli operatori di pace, perché nel concetto ebraico la pace non è semplicemente un augurio così evasivo, ma è la somma di tutti i beni che avrebbe portato il Messia, la pace. Quella pace che la Chiesa non ha mai potuto gustare, perché l'ha persa immediatamente. Quando si è messa a organizzare le crociate al nome di Deus el vult, Dio lo vuole, no? San Pier Damiane, vi ricordate le prime crociate nell'anno 1000? Deus el vult, e Bernardo di Chiaravalle che diceva che più i infedeli si ammazzavano, più la gloria di Dio si ingrandiva e più si guadagnavano meriti per il paradiso, fino ad arrivare alla guerra giusta, alla guerra santa. La Chiesa ha perso completamente la dimensione della pace, perché si è fatta serva dei potenti, come adesso anche in quest'ultima guerra, come in tutte le guerre, che si è sempre schierata con i cappellani militari negli eserciti. Dio mio, che scempio, perché li hai abbandonati in questo modo così osceno? Non è possibile che gli eserciti abbiano dei cappellani che benedicano le armi degli uni contro gli altri. Un Dio arruolato da cristiani contro cristiani, da cristiani contro i non credenti, da cristiani contro coloro che considerano nemici. Eppure Gesù ha detto: amate i vostri nemici. Non ci ha detto di amare tutti, perché se noi amassimo tutti saremmo come le prostitute che amano tutti e a tutti e tutti chiamano amore. Non ci ha detto amate i vostri nemici, che bisogna cercare. Non importa qual è l'atteggiamento del nemico. Certo che dovremmo inventare una rivoluzione. Non possiamo rapportarci semplicemente in termini umani. Dovremmo essere capaci di essere i poeti della pace, di inventare sistemi. Non dateci armi, date armi, ammassate armi, perché con le armi non si misurerà mai un centimetro di pace. Ecco, ora tutto è fuori della logica del Vangelo, perché soltanto se noi facciamo esperienza del soffio dello Spirito, perché anche Gesù compie lo stesso gesto che fece Dio nel paradiso terrestre, nel giardino di Eden: ricevete lo Spirito Santo e soffiò su di loro. Ricevete lo Spirito Santo. Gesù si identifica con il Dio della creazione. Lo Spirito allora ricrea. Ecco perché a Natale io dico sempre: non celebrate la nascita mia, perché io sono da sempre. celebrate piuttosto la vostra rinascita di creature nuove. Se vogliamo essere veramente figli di Dio e se vogliamo avere un posto e un compito nella storia, questa è la nostra, è la nostra dimensione, questa è la nostra missione: andare nel mondo ed alitare sul mondo lo Spirito di Dio per la remissione dei peccati, perché il peccato del mondo è quello di sostituirsi a Dio, di credersi Dio, di assumere l'atteggiamento superbo e presuntuoso e narcisista di dire che io sono, mentre andare nel mondo è insufflare, soffiare lo Spirito di Dio, significa riconoscere negli altri lo spirito del fratello e della sorella. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, itkadash shemach, venga il tuo regno, tette malkultach, sia fatta la tua volontà, tette aved reutach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya, kenne bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana, avlana, secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna, lechai avvayena, e non abbandonarci alla tentazione, veale tahalina l'inission, ma liberaci dal male, dell'apezena amin beisha, amen. Riceviamo la benedizione finale affinché possiamo ricevere la benedizione, la fecondità di Dio per essere a nostra volta fecondi con chiunque incontriamo nel nostro cammino. Il Signore risorto che ci ha convocato alla mensa della parola ci benedica ora e sempre. Amen. Il Signore risorto che ci ha convocato alla mensa del pane di vita ci nutra del suo amore. Amen. Il Signore risorto che ci ha convocato alla mensa della fraternità ci disseti con il suo spirito. Amen. Il Signore risorto che è apparso agli apostoli nel giorno ottavo ci sveli il suo cuore. Amen. Il Signore risorto che educa Tommaso alla fede senza prove, aumenti in noi la fede. Amen. Il Signore risorto che cammina con il suo popolo sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore risorto sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore risorto sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della sconfinata tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Facciamo nostra l'espressione di Tommaso quando incontra il suo Signore e capisce quello che sta avvenendo: mio Signore e mio Dio. O Theos mou, o Kyrios mou, mio Signore e mio Dio, che potrebbe essere anche durante la giornata, quasi un respiro che ci assumiamo, che assumiamo come ritmo dell'anima nostra. Mio Signore e mio Dio. Termina qui la celebrazione della parola di Dio della seconda domenica del tempo di Pasqua, a conclusione dell'ottava di Pasqua. Comincia ora la Pasqua della nostra vita come sacramento di testimonianza nella vita di ogni giorno. Andiamo nella pace di Gesù. Regina Cieli letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurressit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia, perché colui che hai meritato di portare nel grembo, alleluia, è risorto come disse, alleluia. Prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia del mondo intero per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine per Cristo nostro Signore. Amen. Auguro a tutti una buona settimana, sperando che possiamo essere uomini e donne di pace dovunque noi siamo, indipendentemente da quello che accade, anzi proprio perché attorno a noi cade il rifiuto della risurrezione, il rifiuto della vita, ma si sceglie, si inneggia, si esalta la morte come condizione di vita, come condizione essenziale del potere, quel potere maledetto che non può avere il sopravvento. Ecco, preghiamo affinché il Signore converta i cuori. Saluto tutti, auguro a tutti un abbraccio grandioso, con tutto il mio affetto e con tutta la mia dedizione e servizio nei vostri confronti. Auguro a tutti nuovamente una buona settimana con un immenso abbraccio da Paolo Prete.